Buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi cercheremo di fare un overview, uno scenario completo su quelle che sono SPID e CIE, le relazioni fra questi due strumenti di identificazione. Ci presentiamo, io sono Valerio Paolini, Technical Project Manager del team per la trasformazione digitale, che è la struttura di supporto al commissario straordinario Luca Attias, e con me farà la presentazione Luca Bonuccelli, che è il collega che si è aggiunto da poco e che ho rubato alle strutture locali della Regione Toscana perché volevamo che l'esperienza del territorio fosse presente all'interno del team per la trasformazione digitale. Allora, il tema principale è l'identità. Dell'identità abbiamo due definizioni, una formale e una funzionale. Nella definizione formale si dice il complesso dei dati personali, caratteristici e fondamentali che consentono l'individuazione o garantiscono l'autenticità, specialmente dal punto di vista anagrafico o burocratico. Oppure, nella definizione funzionale, l'insieme di tratti caratteristici che permettono di riconoscere in modo univoco una persona al fine di poter interagire con questa. Ora, tutto quello che noi facciamo di interazione con qualcuno che ha bisogno di sapere chi siamo, che cosa possiamo fare, partono da un'assunzione, che dobbiamo essere identificati. L'identificazione nasce dall'iscrizione all'anagrafe. L'anagrafe è il posto dove vengono raccolte, a proposito della popolazione, dei fatti, il fatto che una persona esiste, che è viva, che ha una relazione di matrimonio con qualcun altro, ed è un'invenzione neanche particolarmente antica. L'Italia ce l'ha da circa 150 anni, da poco dopo l'Unità d'Italia. Lo stato attuale dell'anagrafe è che è sparcellizzata su circa 8.000 comuni e una delle cose che è stata fatta dal team per la trasformazione digitale è stata di trasformare un progetto che aveva difficoltà come ANPR in qualcosa che oggi conta, invece che il mitico comune di Bagnacavallo, di cui forse avete tutti sentito parlare, conta la bellezza di 22 milioni di persone, con una proiezione a fine anno di avercene più di 40 milioni. Okay. Quindi stiamo parlando di un oggetto che registrerà tutte le nostre informazioni in un solo punto rispetto alle 8.000 anagrafi attualmente presenti, garantendo una fonte unica che, come nel caso delle anagrafi locali attuali, è anche certa, ovviamente. L'iscrizione all'interno dell'anagrafe è quella che costituisce il primo anello della catena di trust, di fiducia, sulla quale noi basiamo tutte le interazioni con il pubblico, ma anche con i privati. Quindi, quando io nasco, i miei genitori mi hanno presentato all'ufficiale di anagrafe che mi ha iscritto all'interno dell'anagrafe, oggi lo fa per metà della popolazione circa, lo fa in ANPR, e contestualmente mi attribuisce un codice fiscale. Da quel momento in poi, io esisto per lo Stato e ho bisogno di poter dimostrare in giro delle caratteristiche che mi identificano. Quindi le caratteristiche sono il fatto che io esista, che mi chiamo, come mi chiamo, dove sono nato, dove sono residente, un'altra serie di dati. Queste informazioni che sono registrate all'interno dell'anagrafe però sono, come dire, lettera morta, non sono portabili in giro. Allora, lo strumento per portare in giro la prova del fatto che io esisto e di chi sono, ovviamente, è la carta d'identità. Quindi il rilascio della carta d'identità è il primo anello, per essere esatti, è il secondo anello della catena, perché questo mi permette di portare in giro chi sono io. La carta d'identità elettronica, invece, che è lo strumento che sta sostituendo l'attuale carta d'identità cartacea, rispetto alla carta precedente, introduce gli elementi di sicurezza, che ovviamente sono meno forti nella versione cartacea, introduce anche degli strumenti per l'identificazione elettronica. All'interno a parte le caratteristiche proprio di sicurezza fisica, quindi tutto quello che si tratta di una carta valori, no? Quindi voi potete immaginare che gli stessi strumenti che vengono utilizzati per rendere sicura una banconota sono utilizzati per rendere sicura anche la carta d'identità. In questo caso, nel caso particolare della CIE, quello che c'è non è una stampa, è qualcosa che viene costruita mettendo assieme degli strati di policarbonato, ognuno con delle informazioni. Quindi la falsificazione dell'oggetto è è particolarmente onerosa. E ad oggi mi risulta, anche se dice una persona che ci può dire ci sono casi in giro, non mi risulta essere una carta che ha subito falsificazioni. Non esistono in giro falsi della carta d'identità elettronica. In più, rispetto alla versione cartacea, c'è un microprocessore che permette di eseguire delle operazioni crittografiche e di memorizzare e rendere disponibili delle informazioni non modificabili. Queste informazioni sono essenzialmente i dati, gli stessi che sono riportati sulla carta, riportati anche all'interno di un certificato di autenticazione e di un'area cosiddetta ICAO, dove sono riportati i dati in un formato standard che è riconosciuto in tutto il mondo. Ora, una delle cose che viene fatta quando la carta viene rilasciata, ed è uno dei punti che di solito crea più problemi, è: io quando faccio il rilascio della carta devo dare anche due impronte digitali, no? E la prima domanda che si fa, quindi io vengo schedato? No, in effetti non è così. L'unica, la cosa che viene memorizzata all'interno della carta, che è l'impronta, è un'informazione che transita dall'ufficio dell'anagrafe attraverso il Ministero dell'Interno per arrivare all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che materialmente produce la carta, e dopo che le impronte sono state salvate all'interno della carta, vengono distrutte. Quindi l'unico posto dove in Italia le impronte sono conservate è solo sulla carta che noi ci portiamo in giro, e non sono accessibili in maniera diretta. Quindi nessuno, che non siano attualmente le forze dell'ordine con un apposito permesso, riescono ad accedere a quell'informazione. E con ciò io sto tacendo ovviamente delle persone che sono, per esempio, i cosiddetti attenzionati. Cioè, se tu hai una fotosegnalazione perché sei un delinquente, lì ci sono le impronte, ci sono le fotografie, ma è un altro tipo di cura che si fa per quel tipo di cittadino. Allora, a questo punto, gli utilizzi del documento di identità sono abbastanza, li conoscete tutti e sarebbero, insomma, in pratica quello di farsi identificare. Sapete che la carta d'identità per i paesi Schengen e per un altro paio, che sono, se non ricordo male, l'Egitto e la Turchia, è anche valida come documento di viaggio. Cioè, dove noi abbiamo un accordo bilaterale che riconosce la nostra carta d'identità come documento di viaggio, noi la possiamo utilizzare per atterrare in quei paesi. Ci sono addirittura dei paesi oggi che si rifiutano di accettare la carta d'identità cartacea perché non la ritengono sufficientemente sicura. E gli altri utilizzi sono l'identificazione elettronica in virtù del microprocessore che è stato aggiunto, con due scenari, uno a bassa sicurezza ed uno ad alta sicurezza, li vediamo dopo. In più, la cosa che è stata riportata sulla carta d'identità elettronica è il codice fiscale. Voi sul retro, se l'avete presente, c'è disponibile il codice fiscale in un primo tentativo di convergenza fra tessera sanitaria e carta d'identità elettronica. Ora, ne approfitto per fare una domanda. Quanti di voi hanno la carta d'identità elettronica? Quanti di voi sono in fila per fare la carta d'identità elettronica? Solo tre, bene. È un ottimo... E non siete di Roma, devo dedurre, vero? Ok. Allora, i comuni che rilasciano la carta d'identità sono il 99,89% dei comuni italiani. Quello che ci manca attualmente sono la provincia autonoma di Bolzano, che è in attesa di avere la versione bilingue, e il comune di Palermo, che sta facendo ancora dei passaggi, per cui dovrà fare prima il passaggio di Nasaia, per essere esatti lo salterà, passerà direttamente a NPR, una volta che avrà l'anagrafe nazionale popolazione residente potrà fare anche l'emissione. Quello ci permetterà di coprire tutti. Poi diverso è quando uno si presenta all'ufficio dell'anagrafe e dice che ha bisogno della carta e l'operatore dell'anagrafe gli propone la cartacea. Però il 99,89% dei comuni italiani è in grado di emettere CIE. Ce ne mancano tipo 15. E in mezzo ci sono appunto Bolzano, Palermo e i comuni terremotati. Quindi noi la copertura virtuale della popolazione ce l'abbiamo quasi totale. Eh sì. Ora, nei casi dell'identificazione fisica, dov'è che ci capita di tirar fuori un documento? Tutte le volte che vogliamo essere riconosciuti, no? Quindi noi abbiamo a che fare con, tiro fuori un documento, e questo documento viene utilizzato per riconoscermi. Ora, la validazione avviene ovviamente per chi è esperto, per esempio la polizia di frontiera, in alcuni casi i minori però, gli ufficiali di anagrafe si basano sul fatto che sanno riconoscere una carta, sanno riconoscere gli elementi di sicurezza, possono guardare quelli e basarsi su questo per avere certezza dell'identità della persona che hanno davanti, perché banalmente c'è una corrispondenza fra la fotografia mostrata sul documento e la persona che c'è di fronte. Questa cosa però ovviamente nel mondo che è sempre più digitalizzato non è l'unica soluzione possibile. Noi abbiamo intanto due strade. La prima è quella di fare un controllo elettronico direttamente sullo strumento. Lo sto facendo sbadigliare, è terribile questa cosa. Può essere. Quindi dicevo, la prima cosa che si può fare, per esempio, è replicare l'esperienza che si fa con gli e-gate agli aeroporti. Non so se vi è capitato di passare per il gate all'aeroporto di Londra, dove con il passaporto elettronico uno appoggia il passaporto che viene letto, si apre il primo cancello, si passa al secondo, ci sono tre telecamere che riprendono il nostro viso da tre angolazioni diverse, la confrontano le tre immagini con quella che è registrata sulla carta, e dalla corrispondenza di queste cose ci fanno passare. Questo è quello, diciamo così, che non stiamo ancora vedendo perché non abbiamo gli aeroporti che sono omologati ancora per fare questa operazione, però non è una cosa difficile. È talmente tanto standard che i racconti che fanno le persone che lavorano nel poligrafico, siamo atterrati a Bruxelles, siamo andati alla Commissione Europea, abbiamo tirato fuori la carta d'identità elettronica, l'hanno poggiata sul tornello, siccome è un documento ICAO a tutti gli effetti, il sistema è stato in grado di aprire il documento e di riconoscere chi avevano di fronte. Quindi l'oggetto è di per sé già interoperabile. Questo meccanismo che si usa per leggere quello che c'è nella carta può essere utilizzato per validare la carta stessa. Per cui uno dice, c'è corrispondenza fra quello che è stampato sulla faccia del documento e quello che è registrato dentro, perché all'interno del documento sono registrate, oltre ai dati anagrafici, anche una fotografia in alta risoluzione. E si può chiedere al chip se è un chip autentico, per cui voi sapete che uno dei problemi che c'è con le carte di credito, quelle con il pagamento sotto i 25 euro, che esistono degli oggetti chiamati skimmer, con i quali si può duplicare materialmente una carta di credito. Ora, il problema è stato risolto con la CIA, sono preoccupatissimo, guardo poligrafico che mi guarda con occhi serissimi, è stato risolto aggiungendo un meccanismo che permette di verificare se la carta è stata clonata. Quindi è possibile arrivare al punto di avere di fronte un documento, verificare la corrispondenza dell'aspetto fisico con la persona che ho davanti, non solo, ma di verificare che il supporto sia originale. Bene, visto questo primo aspetto, che è soprattutto riguardante gli accessi dove si passa fisicamente per un controllo, ne esistono di una specie di con sicurezza minore, per cui la carta d'identità elettronica è stata espressamente pensata. Cioè l'idea è questa, come oggi si fa nella metropolitana di Londra o si fa a Milano con la carta di credito, uno arriva al tornello, fa passare la carta di credito viene letta e si entra automaticamente all'interno della metropolitana. Ora, questa cosa in Italia è stata realizzata con una particolare applicazione all'interno della CIE che permette di avere un codice identificativo che si chiama numero identificativo servizi, che è unico per ogni carta e non identifica direttamente il cittadino. Ora, questa informazione è possibile utilizzarla per legare, per esempio, un abbonamento a una persona. Ora, se io ho la carta da sola, non sono in grado di risalire dal NIS a chi è la persona che detiene la carta in mano. Però il Ministero dell'Interno, sempre tramite l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, sta realizzando un servizio che permette di trasformare un codice NIS in un codice fiscale e viceversa. Per cui, per esempio, gli scenari sono di questo tipo. Io vado sul portale del trasporto pubblico locale, dico qual è il mio codice fiscale e compro un abbonamento. Con la mia carta d'identità elettronica mi presento al tornello, il tornello legge il NIS, controlla quel NIS che codice fiscale ha, se quel codice fiscale è collegato a un abbonamento, mi fa passare. Questo è lo scenario per il trasporto pubblico locale. Ed è abbastanza evoluto perché prevede che esista un pagamento di un corrispettivo per il servizio. ma ne esistono anche per sistemi che sono a più basso impatto. Nessuno vieterebbe di utilizzare questo strumento anche come loyalty card. Cioè io quando vado alla Coppa, alla Conad, che mi chiedono la tessera del cliente, io potrei banalmente strisciare la mia CIE. E avrebbe tra l'altro il vantaggio che è una carta che ha l'enrollment automatico. Detto in altri termini, se io oggi registro una carta, faccio il mio abbonamento e lo collego al mio codice fiscale, se domani mattina aperto la carta d'identità e ne prendo una nuova, io non ho bisogno di comunicare la mia nuova carta d'identità. Quella precedente viene disabilitata e non è più utilizzabile, perché viene revocato proprio il certificato e quindi quando viene verificata la carta è nulla. Quella nuova presenta un NIS che il sistema non ha mai visto, il NIS viene trasformato in codice fiscale e io automaticamente ho la mia carta, senza bisogno di aver fatto alcun tipo di enrollment, pronta per essere utilizzata nel servizio. Quindi questi li abbiamo già visti, qui ci sono anche i tornelli e marcatempo, che sono i temi che sono per esempio cari alla ministra Bongiorno, no? Che dice vorremmo fare il controllo dei dipendenti pubblici e si potrebbe per esempio, visto che c'è l'impronta digitale, utilizzare questo come strumento. Crediamo che non sia la soluzione che verrà utilizzata, che verrà proposta da funzione pubblica, però lo scenario è assolutamente realizzabile con quello che abbiamo già oggi in mano. Ora, quando parlavamo prima di identificazione online, oltre alla parte ICAO con tutti i dati, quello che abbiamo dentro è anche un certificato di autenticazione. E occhio, si parla di certificato di autenticazione e non di firma. La differenza è un bit all'interno del certificato, però è sostanziale, perché con questo oggetto non possiamo fare una firma. Però la possiamo utilizzare per fare un'autenticazione online. Ora, probabilmente molti di voi conoscono l'autenticazione basata su TLS, che è quella che si usa oggi con la CNS, ad esempio. Allora, quel tipo di autenticazione ha un difetto. Sono tante interazioni punto punto, è sempre il cittadino che si interfaccia direttamente col fornitore di servizi. Quindi se c'è un problema, il naturale referente che il cittadino ha è il service provider, il gestore di servizi. Se invece di questo scenario, che comunque è possibile, non richiede nessun tipo di autorizzazione, è implementabile da chiunque, pubblico o privato che sia, senza alcun vincolo e limite, può essere migliorato ed è il lavoro che abbiamo portato avanti negli ultimi, direi, quasi 9 mesi con l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, è quello di centralizzare con un modello che è riferibile a quello di SPID verso un gestore di identità. Cioè, qual è l'idea? Invece di far sì che esista un'autenticazione TLS su ognuno dei singoli gestori di servizio, si introduce una figura intermedia, che è questo identity provider, che è in grado di parlare con la CIE. L'autenticazione avviene su questo servizio, fornito dal Ministero dell'Interno, che produce un'asserzione firmata che viene passata al gestore di servizio. Quali sono i vantaggi? Abbiamo un solo punto di contatto fra il cittadino e l'autenticazione TLS. In quello stesso punto siamo in grado di fornire in maniera chiara tutte le informazioni che servono per usufruire del servizio, dove prendere i driver per parlare con la CIE, se uso il lettore di NFC, quali sono gli eventuali problemi che ci sono collegati perché c'è la tua carta che è scaduta, non devi più preoccuparti di fare la verifica delle CRL per verificare se il certificato presente sulla carta è scaduto o meno, se la carta è stata rubata o meno. In più si ottiene anche una uniformazione dell'esperienza utente. Ad oggi quello che succede con l'autenticazione TLS è che si apre una finestra, io inserisco il PIN, sblocco il certificato. L'interazione è sempre costante, quindi finché la carta rimane sul lettore io continuo a poter comunicare. Col modello chiamato CAD invece io faccio una sola autenticazione, da quel momento in poi sono all'interno del servizio e la carta la posso anche rimuovere. Questo tipo di servizio ad oggi è fruibile con due modalità, ma io non l'abbiamo scritto, e con due modalità, o desktop, quindi con un lettore NFC, oppure con un'applicazione su un telefono Android per il momento, che permette, come cosiddetta companion app, di autenticarsi presso un servizio e di fornire l'asserzione di autenticazione al servizio che ci ha inviati per l'autenticazione sul CAD server. Attualmente l'applicazione che si chiama CAD, è disponibile purtroppo solo per terminali Android, perché come sarete forse tutti a conoscenza, l'antenna NFC degli iPhone è limitata solo ai servizi Apple Pay. Quindi ad oggi si possono leggere i tag, quelli passivi, NFC, ma non la CIE, che richiede un'interazione specifica. E, abbiamo parlato proprio come team per la trasformazione digitale con Apple. La Commissione europea ha fatto la stessa cosa e stanno spingendo perché a livello europeo sono tutti interessati a che anche gli iPhone siano disponibili come strumenti per utilizzare la carta d'identità elettronica. Parliamo della privacy. Come vedremo dopo, una delle cose che preoccupano che preoccupa il cittadino normalmente è che l'uso viene fatto dei miei dati. Ora, quello che si ottiene con questa figura intermedia è di replicare sostanzialmente il modello di privacy che è previsto già per SPID. Per cui l'IDP, l'Identity Server del Ministero dell'Interno, conosce solamente l'ente al quale mi collego e non al servizio. Tradotto in altri termini, saprà che io mi sono collegato a IMSS, ma non sa che mi sono collegato, per esempio, per fare la pratica della mia colf oppure perché ho chiesto un'indennità per un infortunio sul lavoro. Queste cose rimangono separate solo nella nostra disponibilità. Un altro degli aspetti che derivano da questo modello con centralizzazione è che c'è il controllo di quello che viene passato. Ora, con l'autenticazione TLS viene preso quello che c'è nel certificato e fornito al service provider. Col modello, con l'intermediario, si può chiedere all'intermediario solo un sottoset di quei dati, quindi quello che non è necessario può non essere trasmesso e questa è un'ulteriore garanzia per i cittadini. Un'altra cosa che si può fare, che esula dallo scenario dell'IDP, è basato su un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che descrive le regole tecniche per realizzare una firma elettronica avanzata, nei fatti, basandosi sulla CIE. Questa modalità purtroppo è disponibile solo nei confronti della pubblica amministrazione, perché la norma lo prevede esclusivamente per la pubblica amministrazione. Però nei fatti ad oggi è possibile utilizzare la CIE, come d'altronde anche il passaporto tra l'altro, se la cosa può interessare, per firmare documenti, istanze che vengono presentate alla pubblica amministrazione. No, questo DPCM dice che benché il documento contenga solo un certificato di autenticazione, questo è utilizzabile, ed è descritto proprio nelle regole tecniche come si fa, per ottenere una firma, una FEA, ed è valida quella FEA solo verso la PA e in particolare, diciamo così, verticalmente. Cioè se io mi collego a IMSS, non posso con un sistema che mi ha messo a disposizione IMSS firmare una pratica per INAIL, posso firmare solo la pratica di IMSS. Tutto qui. Ed è stato pensato apposta per venire incontro alle esigenze del mercato, chiamiamolo così, consumer. Perché il mercato professionista ha la CNS, c'ha la firma elettronica qualificata, l'ordine professionale normalmente gli fornisce tutti gli strumenti che servono. Il cittadino comune ha difficoltà a dire mi servirà la firma elettronica. È difficile che si doti di uno strumento che gli costa magari 50 euro l'anno per fare cosa? Per firmare una volta un contratto online perché qualcuno gli ha fatto un'offerta migliore per il servizio elettrico? È molto poco probabile che questo accada. E quindi il legislatore molto furbamente ha detto, visto che abbiamo lo strumento, inventiamoci una casistica specifica, verticale, molto ristretta, ma che risolve un problema, che è quello delle istanze verso la pubblica amministrazione. Nel caso di SPID abbiamo fatto un po' di più, ma lo vedremo dopo con l'esposizione che farà Luca. Lo strumento, come saprete, è stato anche notificato ai sensi del regolamento EIDAS. Allora, il regolamento EIDAS è un regolamento europeo che ricade in Italia e che deve essere applicato così com'è e ci ha imposto una serie di paletti per i servizi qualificati. Questi paletti sono, diciamo così, utili perché l'obiettivo di EIDAS è avere una serie di sistemi che sono interoperabili a livello europeo e permettere quindi, per esempio, che una firma elettronica italiana funzioni anche per qualcuno che è in Germania. Similmente si può prevedere la notifica dello schema di identificazione basato su CIE in maniera tale che possa essere riconosciuto dagli altri Stati membri per l'accesso ai servizi della PA degli altri Stati membri. Quindi il processo è attualmente in corso, richiede qualche mese, dovrebbe chiudersi entro giugno, il che vorrà dire che se la procedura viene chiusa correttamente entro giugno, a giugno del 2020 tutti i Paesi membri dell'Unione Europea sono tenuti ad accettare la CIE come strumento di identificazione online nei loro servizi. Quindi noi abbiamo la catena di trust che in questo momento si è spostata, abbiamo visto, io nasco, l'ufficiale di Anagrafe mi registra dentro ANPR. Io da grande mi presento all'ufficiale di Anagrafe, l'ufficiale di Anagrafe controlla l'ANPR che sono io, con un altro documento conferma che c'è davvero Valerio presente di fronte a lui e gli dà un documento. Questo documento, che a questo punto dicevamo è la mia identità portatile, lo posso spendere online per farmi riconoscere da un altro Stato membro. Questo processo è particolarmente lungo, non perché ci siano carte da produrre, che è un pezzo che viene fatto all'inizio ed è sostanzialmente stato un po' penoso da portare avanti, ma anche breve. Il tema è che, essendo un'identità che viene riconosciuta da tutti quanti i Paesi membri pretendono di mettere il becco nel processo di rilascio di sicurezza delle procedure, in maniera tale da essere certi che quando qualcuno si presenta in qualunque Stato membro, ci siano sufficienti garanzie dell'identità della persona che si è presentata. Quindi noi la catena di trust l'abbiamo allungata fino ad arrivare in Europa ed è lo scopo principale di quello che viene chiamato il Digital Single Market, che è quello che prevede la mobilità delle persone, delle merci, del denaro e via di seguito. E questa è proprio l'attuazione materiale della nostra possibilità di vivere ovunque all'interno dell'Unione Europea, che è una cosa che non si percepisce tutti i giorni, ma che è veramente alla nostra portata. Ora, ovviamente il lavoro di rilascio della carta d'identità oggi avviene solo presso le anagrafi italiane, ma la legge prevede che sia possibile fare l'emissione presso le ambasciate. Allora, qui c'è in corso un lavoro, perché come sapete il rilascio della carta viene fatto presso le ambasciate e i consolati, quindi c'è bisogno di una nuova infrastruttura che permetta alle ambasciate e ai consolati di avere accesso al sistema che permette l'emissione della CIE, che si chiama CIE Online. Ora, questo lavoro verrà portato avanti con tre sedi pilota, che sono Nizza, Vienna e Atene, con l'obiettivo di verificare in queste tre città il buon funzionamento della piattaforma online, per poi estenderlo a tutti quanti i paesi dell'Unione Europea. Perché solo l'Unione Europea e non Stati Uniti? Che è un esempio, una domanda che spesso fanno i parlamentari eletti all'estero. Perché il documento non ha senso rilasciarlo in Argentina o negli Stati Uniti. Perché da quelle parti, non essendo un documento notificato, è un documento che non ha nessun valore. Questo mi ricorda il commissario Diego Piacentini, che quando andammo alla PS, lui tirò fuori la patente americana, perché per lui era un documento standard e giustamente il poliziotto dall'altra parte gli ha detto mi fa piacere dottor Piacentini, però da noi la patente di guida americana non vale nulla. Quindi l'obiettivo è quello di abilitare le sedi consolari e le ambasciate solo in quei paesi dove abbiamo accordi bilaterali per la libera circolazione, perché altrimenti non avrebbe senso, perché sarebbe un documento morto. Ora, io mi fermo qua e lascio la parola al collega Luca Bonuccelli che esporrà la parte di SPID, per poi riprendere assieme dopo la parte in cui c'è la sintesi e il confronto fra i due scenari, fra le due piattaforme, abilitanti ai sensi del piano triennale, e ha una suggestione finale su quello che è uno scenario che mette assieme tutti i pezzi che abbiamo visto fino ad ora.